Qui siamo nel cortile della cattedrale di San Giacomo degli Armeni e si vedono le loro caratteristiche croci, le trovate scolpite lì sopra, per esempio qui sopra. E il regno degli Armeni e poi il cristianesimo armeno è interessantissimo, anche se purtroppo molto poco conosciuto in Italia. È il primo regno che si convertì al cristianesimo prima di Costantino. Quindi intorno al 300 l'Armenia intera diventò cristiana e l'Armenia antica era molto grande, comprendeva la Cilicia, comprendeva una parte dell'odierna Turchia e poi una parte della regione che adesso è nel Caucaso. E lo stato dell'Armenia adesso è molto ristretto rispetto al regno antico, e furono schiacciati prima dagli arabi islamici e poi dai turchi islamici, per cui pian piano persero il potere politico, non sono mai stati indipendenti fino a dopo la caduta del muro di Berlino all'indipendenza dalla Russia, quindi dal 300, dall'arrivo dell'Islam nel 600 fino al 1989 circa, un po' oltre, non sono mai stati indipendenti e soprattutto sono stati il popolo più perseguitato nel XX secolo e forse nella storia prima del popolo ebraico. Pensate che all'inizio della Turchia moderna sotto Atatürk, cioè alla fine della prima guerra mondiale, finì l'impero ottomano perché tutti i popoli si ribellarono contro il governo turco e gli occidentali remarono contro il governo turco e ci fu una lotta fra i turchi e gli armeni che volevano ridiventare indipendenti e di fatto furono, sembra, uccisi 1.500.000 armeni, furono deportati con delle marce forzate verso la Siria e fatti morire di fame e di sete andando verso la Siria. Adesso stanno riemergendo delle documentazioni fotografiche di diplomatici dell'epoca. E pensate che Hitler disse questo parlando degli ebrei: non vi preoccupate, sarà come degli armeni. Fra 50 anni noi avremo uccisi tutti e nessuno si ricorderà mai che gli ebrei sono stati uccisi, così come nessuno si ricorda degli armeni che sono stati, diciamo, spazzati via dalla faccia della terra. In realtà, appunto, è un enorme massacro. Gli armeni avevano alcuni cercato di insidiare il potere turco, però di sicuro realmente il gruppo di turchi che ne decretò la morte erano dei nazionalisti esasperati che volevano far fuori ogni altra presenza. Furono veramente terribili, insomma, sono delle storie veramente commoventi e terribili. Potete leggere, per esempio, in una delle storie che è diventato un film di Antonia Aslan, La fattoria delle allodole. Sono delle storie che raccontano la storia di alcune di queste famiglie. Mi sembra che i fratelli Taviani hanno girato il film o qualcun altro di simile. A livello cristiano, loro si sono staccati dalla Chiesa nel 451 con il Concilio di Calcedonia e sono sempre stati chiamati non calcedonesi, cioè avendo una cristologia. A quei tempi sembrava che la loro figura di Cristo, per salvare la divinità, in qualche modo negasse pienamente la totale umanità, no? In realtà, tutti i documenti cristologici firmati nel XX secolo, per esempio fra Giovanni Paolo II e il patriarca armeno, mostrano che il Cristo è lo stesso, cioè che tutti questi problemi sono assolutamente legati solo a terminologie del tempo. In realtà l'unica vera differenza poi è quella del Papa, cioè gli armeni hanno la loro lingua, un loro rito, eccetera, ma non accettano il ruolo che noi cattolici invece riconosciamo al Papa, no? Alcuni armeni sono anche cattolici, c'è cioè una chiesa cattolica armena che è minoritaria, mentre la gran parte della chiesa armena è ortodossa. Però soprattutto qui quello che a noi interessa in questo momento, soprattutto oltre a questa prima conoscenza, diciamo, di questo popolo interessantissimo, ignorato dai nostri libri di storia, interessa il fatto che in questa cattedrale sono conservati le reliquie di due grandi figure del Nuovo Testamento, il capo di Giacomo il Maggiore, il fratello di Giovanni l'Apostolo, che fu il primo a essere decapitato. Ci fu un momento di vacanza del periodo del potere romano e allora il Sinedrio, i sacerdoti, eccetera, decisero di provare di nuovo a fermare la comunità cristiana, presero Giacomo e gli tagliarono la testa e la tradizione venera in questa chiesa, in una delle cappelle, il capo di San Giacomo, fratello di Giovanni, no? Che è il primo apostolo martire, il primo della serie di tutti quanti gli altri, no? E siamo ancora proprio nei momenti in cui tutta la comunità cristiana Giovanna viveva ancora qui, Paolo si era appena convertito, siamo intorno all'anno 40-41, pensate, quindi siamo 7-8 anni dopo la morte e la risurrezione di Cristo, e Paolo li ha già incontrati fra l'altro, e lui viene decapitato con la spada, no? E legato a Giacomo il Maggiore ci sono altri due Giacomo, e qui si conserva la reliquia di un secondo Giacomo. C'è Giacomo il Minore, sapete che due fratelli e due apostoli di Gesù si chiamano Giacomo, Giacomo il Maggiore e Giacomo il Minore, che era il detto Giacomo di Alfeo nella scrittura. E poi si parla di un terzo Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, che era invece il capo della comunità di Gerusalemme, perché era un giudeo cristiano molto legato alle tradizioni ebraiche, no? Dove fratello, notate bene, non vuol dire fratello di sangue, noi lo sappiamo per ragioni dogmatiche, perché Maria ha solamente un figlio, ma nella lingua del tempo fratello del Signore era un'espressione che si usava per i parenti stretti, per esempio Lot, se voi leggete Genesi, Lot che è il cugino, Abramo lo chiama mio fratello Lot, cioè spessissimo nella scrittura ci sono questi termini per intendere in senso ampio la parentela, no? Questo Giacomo il Minore ebbe delle forti tensioni con Paolo, e per questo è utile ricordarlo qui, e alla fine di fatto giunsero ad un accordo nel famoso Concilio di Gerusalemme, viene così chiamato il primo incontro di tutti quanti gli apostoli per discutere delle cose cristiane, e credo che ha una grande rilevanza per noi e per capire la Chiesa, no? Alla fine si arrivò a questa decisione, cioè Paolo fece passare questa linea, che anche Giacomo il Minore accettò, che era su due punti fondamentali. Primo punto, per essere cristiani non è più necessario essere ebrei, cioè una parte della comunità, forse anche Giacomo il Minore all'inizio, il fratello del Signore all'inizio, forse ma non dopo, diceva: siccome Gesù è ebreo, siccome c'è il popolo ebraico, siccome c'è la circoncisione, allora chiunque arriva al battesimo, prima del battesimo si deve circoncidere. Cioè deve essere sottoposto alla legge, perché la legge è un passaggio necessario, cioè non c'è la fede, non c'è il Vangelo se prima non c'è la legge, no? Invece Paolo e Giacomo, alla fine tutti Giacomo accettarono, dissero no, gli ebrei conservano, la circoncisione non è una cosa cattiva, cioè gli ebrei ce l'hanno, ma i pagani diventano cristiani senza farsi circoncidere. Pensate appunto ai nostri figli, ai nostri nipoti, no? Noi li portiamo al battesimo senza questo segno, no? San Paolo arriverà a dire che esiste una circoncisione delle orecchie e del cuore, cioè la cosa importante è che Dio circoncide l'organo con cui tu ascolti la parola di Dio e il cuore con cui la vivi, no? Ma non serve questo segno esteriore. Seconda cosa fondamentale, si disse: la circoncisione è buona, ma non è la salvezza, cioè la Chiesa non contesta che ci siano ebrei cattolici, che ci siano ebrei diventati discepoli di Gesù, che amano il sabato, eccetera, ma la cosa fondamentale non possono più dire che è la circoncisione che li salva, ma è Gesù Cristo che li salva, cioè la salvezza viene dall'amore di Cristo. E se voi ci pensate, questa è una critica radicale dell'ebraismo, cioè l'ebraismo è amato in questo, è rispettato, però si dice anche che non è necessario, diciamo, cioè che noi siamo, ereditiamo tutta la tradizione biblica, ma noi non dobbiamo diventare ebrei. Quindi c'è un enorme amore per un ebreo che diventa cristiano, ma c'è una libertà assoluta che noi riceviamo. Se ci pensate, ve ne accorgete, vedendo per esempio quanto qui le leggi sono osservate, vi rendete conto che cosa vuol dire la libertà dalla legge, la libertà dal mangiare in un certo modo, dal vivere in un certo modo, vedremo poi forse stasera i luoghi di Mea Shearim, eccetera, no? Cosa vuol dire essere liberi dalla legge con tutti i suoi precetti, no? E nella lettera di Giacomo, che viene intitolata, anche se non si sa come al solito esattamente chi l'ha scritta, la lettera di Giacomo porta come titolo Giacomo il fratello del Signore, quindi sarebbe questo terzo dei tre Giacomo, si trova un equilibrio secondo me straordinario. Da un lato si dice che per la fede da sola non basta, cioè quindi non basta credere in Gesù, ma bisogna avere le opere. Per esempio è famosissimo questo brano dal secondo capitolo versetto 14: a che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti, sprovvisti del cibo quotidiano, uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi, saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede, io le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. La fede ha bisogno di una vita che la manifesti, no? E poi segue un passaggio straordinario. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Vi ricordate che quando abbiamo parlato dell'indemoniato, l'indemoniato dice a Gesù: tu sei il figlio di Dio, stai lontano da me. Cioè il diavolo sa benissimo che Dio c'è, ma non si fida e non si lascia cambiare la vita, cioè non si mette nelle sue mani, no? Allora Giacomo, di cui abbiamo qui le reliquie, dice: guardate che non basta avere la fede, non basta dire Dio c'è, ma serve che questa fede diventi la realtà della nostra vita. Nel capitolo successivo, bellissimo anche se meno conosciuto, si parla della lingua, che è un'altra opera. Si dice: se uno non pecca nel parlare, cioè dice che c'è un'opera cattiva che è parlare male degli altri, criticare, pettegolare, distruggere la fama degli altri, no? Che è uno dei peccati più gravi per la Chiesa, perché è un'uccisione spirituale, no? Dice così: se mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo digerire tutto il loro corpo. Cioè, se io metto un morso al cavallo, poi lo guido, e lui sta dicendo: se io metto il morso a un uomo, a una donna, poi dopo è diventata cristiana. E anche le navi, benché siano così grandi, spinte da venti gagliardi, e con un piccolissimo timone vengono guidate là dove vuole il pilota. Così anche la lingua è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. La lingua inserita nelle nostre membra contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita. Cioè, una persona per essere cristiana deve controllare quello che dice. Non può dire tranquillamente: quello ha peccato, quello ha fatto questo, perché se io con la lingua mi vivo nella critica dell'altro, distruggo la sua esistenza, no? Però Giacomo, di cui abbiamo qui le reliquie, mentre riconosce il valore delle opere, ha continuamente la presenza della grazia che lo illumina. Se voi andate al capitolo 4, noi troviamo le stesse espressioni che usano gli islamici adesso, che in realtà hanno imparato da noi. Pensate al versetto 4:13: e ora voi che dite oggi o domani andremo nella tal città, vi passeremo un anno, faremo affari e guadagni, mentre non sapete quale sarà domani la vostra vita. Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: se il Signore vorrà, faremo questo o quello, inshallah, sapete, se Dio lo vuole, no? Cioè Giacomo dice: siete voi cristiani, non c'erano ancora gli islamici, che dovete dire se Dio lo vorrà. Cioè, non puntate mai sulle vostre forze, ma dite sempre: se Dio vorrà, faremo questo e quest'altro, no? E lo stesso alla fine, Giacomo è quello che ci ricorda l'unzione degli infermi. Voi sapete che c'è un sacramento per i malati, che le persone possono ricevere più di una volta, che non è per i moribondi. Mia mamma, per esempio, lo volle, doveva avere un'operazione al tumore seria, lei lo volle per vivere da cristiana la malattia. Lei sapeva che se la morte sarebbe arrivata poi dopo del tempo, no? Lei diceva: io voglio questo sacramento perché io voglio che anche la malattia sia vissuta nella fede, nell'abbandono a Dio, no? E Giacomo, appunto, al capitolo quinto, racconta, versetto 13: chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo con olio nel nome del Signore. È l'unica lettera che ci ricorda quella realtà che poi dà origine a questo sacramento importantissimo, che la Chiesa vuole che sia data ad ogni persona. Ognuno di noi dinanzi ad un malato deve chiedere che ci sia questo sacramento, che è quel sacramento che permette che anche la malattia sia vissuta nell'abbraccio di Cristo, no? Ecco, allora in questo luogo, purtroppo per noi oggi è chiuso perché non ce lo fanno visitare, noi ricordiamo la novità cristiana. Noi siamo liberi dalla legge, però questa libertà dalla legge non vuol dire che noi facciamo quello che vogliamo, perché dobbiamo vivere la legge della carità verso Dio e verso i fratelli, e ci ricorda la grazia comunque che ci abbraccia quando siamo malati e anche quando viaggiamo, e diciamo sempre: se Dio lo vuole noi andremo avanti, se Dio non lo vuole noi ci fermeremo. Bene.